18:33 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Pop Sera fino alle 20:30. Le due notizie che stanno dominando questa estate è la striscia di Gaza, la tragedia di Gaza e poi l'altra tragedia, quella dell'Ucraina. E il giorno dopo il vertice alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e i leader europei più la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Oggi è il giorno del bilancio, dei commenti e poi ci chiediamo anche come si andrà avanti dopo tutte le promesse che sono stati fatti ieri alla Casa Bianca. Ma prima di andare sul, nel cercare di capire come andranno avanti, se ci sarà una forza di interposizione, quali sono le garanzie, che cosa dirà Putin, come andrà avanti questa guerra, ho in studio Luigi Ambrosio. Buonasera Luigi.
Buonasera Sciauchi.
Allora, tutti i giornali oggi stranieri, quelli che hanno in simpatia Meloni o antipatia, ma ci sono anche quelli seri che cercano l'essenza della notizia senza mettere, diciamo così, la loro opinione un po' pilotata, hanno parlato di, del Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio italiano come quella che ha fatto da ponte tra Donald Trump e gli altri leader, soprattutto tra Donald Trump da una parte e dall'altra parte c'era il signor Macron, che era ieri fuori controllo, ecco, con le sue dichiarazioni. Addirittura quando è uscito ha lanciato lì, una bomba, anche se non si può parlare di bombe visto che le bombe cadono in Ucraina, dicendo non sarà un bilaterale, non sarà un trilaterale, ci saremo anche noi. E Trump ha detto va bene, prendiamo atto di questo autoinvito. Ovviamente oggi il ministro degli esteri Lavrov ha detto siamo aperti a un bilaterale e un trilaterale, ma ha snobbato l'offerta oppure il super protagonismo di Macron. Tu come la vedi questa uscita della Presidente del Consiglio?
Beh, allora lei si autodefinisce pontiera, o meglio si fa autodefinire pontiera dai suoi influencer nel campo politico e nel campo giornalistico fin da quando è diventata Presidente del Consiglio. Noi abbiamo visto tante volte che questa sua velleità e di tutto il governo italiano in realtà è stata un po' mortificata, in tutta la prima fase della complessa partita diplomatica sull'Ucraina, l'Italia non ha toccato palla sostanzialmente, anche perché c'era un problema a Roma dato dal fatto che Meloni è un po' europeista, però anche un po' sovranista, un po' cerca il dialogo con i paesi dell'Unione Europea, un po' però rimane amica di Orban e anche di Trump, e Trump ha iniziato la sua presidenza con un conflitto molto duro nei confronti proprio dell'Europa. Adesso, ieri, abbiamo visto in Canada forse un atteggiamento. Va di moda la parola postura, e io te lo dico Shock, in redazione qui dietro di me tantissimo, ma anche sui giornali, una postura forse un po' diversa a Washington, perché lei era un po' più tranquilla, un po' più serena, nonostante poi magari ne parliamo quella gaffe sui giornalisti, quel fuori onda con Trump, però si è presentata con una posizione, con una proposta che è quella dell'applicazione di una sorta di articolo 5 per l'Ucraina da parte dei paesi NATO, che però è una mediazione rispetto al vero articolo 5, insomma, ha cercato un pochettino di fare la persona saggia, ecco, mettiamola così. Aveva Trump da una parte, come dici tu, Macron, ma anche i paesi più decisi a combattere in maniera dura contro la Russia da quell'altra.
Soprattutto cercato, il primo ministro britannico, forse quello più deciso.
Ha cercato di fare un po' la mediatrice tra le parti, e questo naturalmente fa parlare oggi bene i giornali di lei. Questo è successo.
Il fatto di essere contro l'invio delle truppe, anche perché vuol dire l'invio di cittadini italiani in Ucraina, quello gli porta consenso?
E chi lo sa. Il fronte,
perché in Francia anti... quando Macron dice che i carri armati sono al confine, molti dicono poi chi va a combattere.
Ma sai, il pacifismo in Italia è di sinistra, quindi è difficile che poi una persona di sinistra in nome del pacifismo possa votare Fratelli d'Italia, questo sicuramente no, ma naturalmente adesso stiamo giocando con i paradossi, Sciocchi. Però sicuramente lei ha un problema dentro al governo da questo punto di vista, che è rappresentato da Salvini, perché siccome è tutto un gioco di mediazioni, c'è anche la mediazione necessaria dentro il governo, no?
Vediamo se c'è Alberto Negri,
filo russa.
Vediamo se c'è.
Buonasera.
Buonasera Alberto.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera Alberto, editorialista del Manifesto. Ti lascio finire Luigi, scusa.
Ah no, basta, io ho finito. Quindi okay. Sicuramente c'è una parte del governo, diceva, che all'idea, soltanto all'idea, all'ipotesi di mandare un soldato italiano in Ucraina dice di no, ed è la Lega questo, ma anche settori molto importanti di Fratelli d'Italia, naturalmente.
Alberto, che idea ti sei fatto della ieri, di quello che è successo alla Casa Bianca, del bilaterale, anzi prima dell'incontro con la stampa, poi il bilaterale Trump Zelensky, poi l'incontro di tutti, la foto di gruppo, le dichiarazioni post vertice?
Ma guarda, parto dalle cose certe che sappiamo. Prima di cosa, Trump ha già escluso di mandare sue truppe americane in Ucraina. Ha parlato di una possibilità di fornire una difesa aerea. Il secondo punto è che ieri l'unica cosa che si è conclusa chiara è che gli europei dovranno tirare fuori altri miliardi di dollari, 90 miliardi di dollari di armi da dare all'Ucraina. E questa è la linea di Trump. Noi per questa guerra non tiriamo più fuori un soldo, pagate voi europei. E poi qui si comincia a entrare nel mondo sospeso, perché questo vertice che doveva decidere, questi vertici insieme a quello di Ancora, che dovevano decidere i destini mondiali, in realtà stanno tenendo il mondo in sospeso. Allora, dal punto di vista diplomatico, il vertice Putin-Zelensky appare ancora in alto mare. Mosca ha proposto di farlo in Russia. Zelensky ha rifiutato. Vedremo quello che accadrà. Ma anche l'altro vertice, quello a tre, di cui si è parlato molto, tra Putin, Trump e Zelensky, anche quello appare in sospeso, perché o prima si fa quello fra Putin e Zelensky o forse non si fa neppure quello a tre. Poi c'è l'aspetto ancora assolutamente avvolto nella nebbia. Quali sono le concessioni territoriali che potrebbe fare l'Ucraina? A parte il riconoscimento della Crimea, che è stato fatto dallo stesso Trump poche settimane dopo l'insediamento alla Casa Bianca. Anche su questo non abbiamo alcun tipo di indicazione. E da questo che cosa deriva? Deriva forse la conclusione più ovvia, più evidente, che una pace per ora non è possibile, potrebbe forse arrivare dopo mesi o anni di trattativa, e l'unica cosa che è percorribile è una tregua che in qualche modo congeli su una linea di cessate il fuoco le posizioni attuali.
E chi ci va a garantire questa tregua?
Ecco, a garantire questa tregua sappiamo che non ci andranno gli americani, ce l'hanno già detto, nonostante Starmer, il premier britannico, avesse fatto pressioni. Probabilmente non ci potrebbero andare neppure i paesi della NATO, perché Putin aveva fatto trapelare questa sua richiesta. Forse potrebbe anche rivederla, ma anche qui siamo, come dire, nell'ambito delle ipotesi. Sappiamo già, voi l'avete anche detto proprio in questi minuti, che per esempio l'Italia non ha molta intenzione di mandare truppe, e forse non è l'unico paese europeo, perché nell'Ungheria, nella Slovacchia, lo sappiamo bene, questi paesi non hanno nessuna intenzione di farlo. Del resto, scusatemi, ma perché l'Italia dovrebbe mandare truppe in un est europeo dove non tocchiamo palla?
E infatti, ieri anche ha molto, diciamo così, colpito Trump, non Trump, il presidente degli Stati Uniti, che quasi fa da mediatore tra una parte Strammer e Macron e dall'altra parte Putin.
Questo purtroppo è quello che sta accadendo adesso. Che cosa sta succedendo? L'Europa balbetta perché sta recitando un copione che non è stato scritto dagli europei. Non lo recita nel caso di Gaza e neppure in quello dell'Ucraina, dove dovrebbe perlomeno farlo, se non altro per destinazione geografica. Ma non c'è da meravigliarsi. Dal 2022, se non abbiamo un'iniziativa europea seria per arrivare alla fine di questo conflitto.
Trump si gioca una partita comunque importante, molti dicono sta puntando al Nobel per la pace. Secondo te cosa potrebbe fare? Ieri si è vantato che ha risolto 6 conflitti in 6 mesi, siamo andati anche a elencarli. È vero che sono stati delle scaramucce tipo Thailandia contro la Cambogia oppure il Congo con Ruanda, così. Cosa potrebbe, fino a dove può arrivare per realizzare questo suo sogno di portare Putin e Zelensky intanto attorno a un tavolo e poi magari a firmare un accordo di pace?
Ma Trump è molto realista quando parla di affari, diciamocelo francamente. È riuscito a far inghiottire il 15% dei dazi agli europei, minacciando di togliere il suo ombrello di protezione all'Unione Europea. È molto realista quando parla di affari, ma a volte sulla geopolitica, io qualche dubbio ce l'ho. Io parlo per esempio dell'accordo tra l'Azerbaigian e l'Armenia. Quello è un accordo che è stato realizzato con una mediazione della Turchia di Erdogan, non con una mediazione degli Stati Uniti. Poi, naturalmente, siccome Erdogan è abbastanza furbo e mangia la foglia, ha fatto intestare, come dire, agli americani e a Trump questo successo. Ma ho l'impressione che lui faccia sempre un po' avanti e indietro. Vedete, oggi ha detto che non invierà truppe in Ucraina. L'aveva fatto balenare, poi ha fatto marcia indietro, ha parlato di un vertice a 3 con Putin Zelensky e poi ha riparlato di un vertice a 2. Ma secondo voi Trump ha tutto sotto controllo? Io penso che forse Putin ha molte cose sotto controllo e in qualche modo, siccome Putin è un autocrate che sa il fatto suo, anche se non è un grande stratega, dà dei suggerimenti a Trump, e ogni tanto Trump fa un po' avanti, marcia indietro oppure butta la palla avanti. In questa ho vaga impressione che ieri a Washington la palla l'abbiano buttata in tribuna.
Ecco, l'ultima domanda, tornando sempre all'Unione Europea, ieri ha mantenuto un profilo bassissimo la Presidente del Consiglio Europeo, della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, insieme a lei c'erano altri leader, questo forse è il problema dell'Europa, di non avere un dirigente, che possa rappresentare tutti.
Sai, questo non c'è dubbio, Trump ha sempre detestato l'Europa anche proprio perché parla con mille voci a volte dissonanti, quindi non è un interlocutore a cui lui vuole in qualche modo seguire, no? E poi c'è un fatto, La von der Leyen non è reduce da un successo. L'accordo sui dazi non è stato accolto benissimo dalla Francia, in parte anche dall'Italia, che pure si è accodata, e da diversi altri stati europei. Quindi è andata lì un po' da cane bastonato. E gli altri leader europei, quello che sono, lo vedete, signori. Dopo il massacro che è successo in Palestina, a Gaza, in tutto questo tempo gli europei non sono riusciti a mettere neppure una sanzione a Israele, neppure sulle cose più evidenti. Figuriamoci se mettono di passo Putin.
Ultima domanda, Alberto Negri, te la butto lì, è una suggestione, non niente di che. Lavrov è arrivato a Anchorage la settimana scorsa con la felpa CCCP, quindi l'URSS, e molti hanno parlato di nostalgia e tutto quanto. Quando parlavi delle truppe, quali truppe? Non potrebbe essere anche una forza regionale che si richiama al vecchio CSI, oppure diciamo alla vecchia Unione Sovietica, dei paesi che comunque sono amici della Russia, ma hanno anche dei buoni rapporti con l'Ucraina?
Ma sai, questa è una suggestione intelligente, perché in fondo qui non si parla soltanto ovviamente dell'Ucraina, si parla di quello che è successo in Georgia, vabbè, la Cecenia è un po' una storia a parte, ma dobbiamo renderci conto di una cosa: quel CCP che aveva sulla felpa Lavrov, quella è la dichiarazione di un fallimento. Signori, l'Unione Sovietica non solo è fallita, ma la Russia in quanto tale ha perso milioni di chilometri quadrati di territorio. Dopo il crollo dell'impero ottomano, credo che sia uno dei crolli degli imperi più clamorosi che ci siano stati nell'ultimo secolo e mezzo. Quindi si ha ancora a che fare con quel fallimento. E forse questo, più che un motivo di orgoglio, è un monito rivolto un po' a tutti noi.
Quel famoso discorso di Putin a Monaco di Baviera, nella conferenza, sembra il 2007, quando ha incolpato, diciamo, l'Occidente, la NATO, gli Stati Uniti, di essere tra le cause del fallimento, soprattutto della Russia, quando...
Sì, certo.
Quando Yeltsin era praticamente la valigia atomica nelle mani di Clinton, per dire, quei tempi.
Sì, forse diciamoci, il fallimento dell'Unione Sovietica è un fallimento molto russo e molto sovietico. Però sicuramente il dopo è stato, come dire, molto affrettato. Ricordatevi quel famoso storico, dice: la fine della storia. Ma che fine della storia? In Europa si stava disgregando la Jugoslavia, si stava morendo l'ultimo stato multietnico e multireligioso d'Europa, stavano riemergendo nazionalismi assolutamente pericolosi e insidiosi un po' dappertutto. E con questo che noi abbiamo a che fare ancora oggi. Io penso che forse qualcosina da riflettere anche sull'Ucraina, gli Stati Uniti e l'Occidente ce l'abbiano, o forse qua ci siamo dimenticati, quando Biden, da vicepresidente, andò a fare a Piazza Maidan il suo discorso, in cui in qualche modo incoraggiava l'Ucraina a entrare nell'Unione Europea e, come dire, ad abbandonare, come dire, quella posizione in fondo a cavallo tra est e ovest, che è poi quella di tutti quei territori e quelle nazioni, questi stati che abbiamo visto sì diventare indipendenti, ma ricordatevi, un tempo erano sotto l'influenza russa o addirittura nell'Unione Sovietica.
Grazie Alberto, grazie come sempre per le tue riflessioni. Comunque, come si dice, non è finita, ci sentiamo ancora.
No, certo. Un saluto a tutti voi.
Grazie, buona serata, grazie.
Buonasera.
Alberto Negri, editorialista del Manifesto sull'incontro sul vertice ieri alla Casa Bianca. Noi sentiamo Sinéad O'Connor con una cover di Bob Marley. La sentiamo perché è diciamo, il brano per eccellenza contro la guerra e poi perché sono 30 anni del Rototom che in questo momento si tiene in Spagna e ieri e oggi abbiamo avuto le corrispondenze del nostro Vito War. Sono le 18:57 minuti, vi ricordo 19:30 il nostro giornale di Popolare Network, oggi condotto da Martina Stefanoni in redazione Luigi Ambrosio, che avete sentito prima, che ha commentato la missione di Presidente del Consiglio Meloni a Washington e Luisa Nanni Pieri, quindi alle 19.30 il giornale di Popolare Network, e ovviamente anche, ci sarà anche molto spazio per la, la vicenda ucraina, così come quella di Gaza. Tra poco c'è un blocco di pubblicità e poi ci sentiamo per la seconda parte, dove un'intervista realizzata proprio da Luisa Nanni Pieri con l'ex ambasciatore Stefano Stefanini, sempre sulla questione di, dell'Ucraina, perché è utile soprattutto in questo momento raccogliere, come abbiamo fatto prima, le opinioni e le sensazioni dopo quello che è successo ieri. Eccoci alla seconda parte di Pop Sera fino alle 20.30. Questa è la sigla, è stata scelta da Niccolò Vecchia, una bellissima sigla. Adesso sentiamo l'intervista a Stefano Stefanini, che è stato anche il consigliere diplomatico del presidente Napolitano. Sentiamo il suo parere sulla strategia di Trump e soprattutto su queste garanzie che sono state date al presidente ucraino Zelensky.
Dell'incontro di ieri, l'aspetto positivo è sicuramente la cordialità dell'incontro con i sette leader europei, facilitata anche dal fatto che si sono tutti Zelensky profusi in complimenti e adulazioni di Trump, che è quello che lui vuole, è la strategia, la tecnica per trattare con lui, e quindi tutti più o meno l'hanno seguita. Nella sostanza, però, abbiamo un Trump che, dall'essere il grande alleato degli europei, almeno in questa circostanza, che però non è soltanto l'Ucraina, riguarda in generale la sicurezza europea, si pone come mediatore, come tramite, come facilitatore fra Putin e gli europei. E questo è un grosso cambiamento rispetto al passato, ed è anche un ruolo che Trump ormai accetta dichiaratamente, perché nei primi sei mesi di questa iniziativa diplomatica lui semplicemente diceva che era quello che voleva portare la pace alla guerra in Ucraina. Adesso a questo aggiunge e lo fa in un approccio cooperativo a Putin, e collocandosi come il facilitatore di un negoziato diretto fra ucraini e russi.
E invece, per quanto riguarda appunto quello di cui si sta parlando molto, ma su cui di concreto forse abbiamo poco, le garanzie di sicurezza.
Di concreto abbiamo la determinazione di molti paesi europei di fornirle. Da ieri, non concreto, ma comunque una vaga promessa di Trump di protezione. Fino a che punto questa protezione si possa spingere, che cosa significhi, non lo sappiamo. Però vorrei dire che tutto questo è molto diverso dall'articolo 5 della NATO, perché non c'è dietro la struttura politico-militare della NATO, i comandi, le truppe, tutto il sistema, e non c'è dietro quell'impegno di tutti i paesi della NATO di intervenire nel caso che un paese sia aggredito. Nel caso specifico, questa promessa per quanto riguarda il paese più importante dell'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti, si limita per ora a un'idea di protezione.
Quindi diciamo che sarebbe anche fattibile, ma poi forse poco concreta.
È tutto fattibile. L'esperienza internazionale specialmente fino alla metà del secolo scorso, è piena di forniture di garanzie internazionali. C'è la garanzia che tiene pienamente quella degli Stati Uniti alla Corea del Sud nei confronti della Corea del Nord. Quindi queste cose sono fattibili e possono benissimo. Il fatto che non siano l'articolo 5 non toglie nulla al fatto che possano essere organizzate e strutturate, però non parliamo di articolo 5, non parliamo di NATO. E poi naturalmente in subordine c'è che queste garanzie internazionali devono essere accettate dalla Russia. Ieri la portavoce del MID, del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha detto niente truppe NATO in Ucraina. Ora, se le garanzie comportano la presenza di truppe, quando Zakharova parla di truppe NATO, non le interessa che queste truppe siano inviate come NATO o a titolo nazionale, parla di paesi che fanno parte della NATO. Quindi l'accettazione da parte della Russia di garanzie internazionali fornite da paesi europei, che siano anche membri della NATO, la maggior parte dei paesi europei lo sono, è uno scoglio da superare, un grosso scoglio da superare.
C'è molta convergenza su questo punto tra quello che ci ha detto prima Alberto Negri e l'ex ambasciatore Stefano Stefanini. La Russia non vuole, diciamo, le truppe della NATO, non quanto NATO, ma anche paesi membri della NATO. In queste ore c'è quasi un silenzio abbastanza preoccupante da Mosca. Sono state delle reazioni, ma proprio sottotono, tipo siamo pronti per un bilaterale, un trilaterale, ma né Putin, né suo ministro degli esteri, né il portavoce sono entrati nel merito dei vari comunicati usciti ieri da Washington.
And that's the way it was for me.
At Norway, Soul Queen, Aretha Franklin. Radio Popolare, sono le 19 e 10 minuti, adesso parliamo della striscia di Gaza. Anche oggi è stata una giornata pesante, da questa mattina sono stati uccisi dall'esercito israeliano almeno 40 persone. Il Ministero della Salute palestinese a Gaza ha lanciato l'allarme per la grave carenza di materiali di laboratorio e di forniture per le banche del sangue, affermando che la capacità di effettuare molti test essenziali sta diminuendo o è già terminata. Però c'è anche la politica, ieri ricordiamo, l'abbiamo ampiamente commentata con esperto del Medio Oriente, saggista, giornalista Eric Salerno, il sì di Hamas alla proposta del Qatar e dell'Egitto per un cessate il fuoco che prevede il rilascio della metà degli ostaggi ancora presenti nella striscia e un cessate il fuoco che dovrebbe durare 60 giorni. Nei 60 giorni le due parti devono trattare per un accordo di pace totale. Martina Stefanoni ha intervistato Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, su soprattutto tutti stiamo aspettando la risposta di Israele dopo il sì di Hamas.
Chiaramente e qui si può andare in una direzione oppure nell'altra, no? Israele può più che approvare, qui il tema è portare avanti questo piano di attacco a Gaza City, no? E quindi espansione dell'occupazione della striscia, oppure può accettare i termini, una tregua, che sono poi i termini accettati da Hamas, che sono più o meno quelli della proposta Witkoff, a quanto filtrato. E secondo me siamo un po' in bilico, cioè 50-50, e se lo stanno chiedendo anche in Israele.
Adesso era uscita questa dichiarazione che arriva da una fonte interna al governo Netanyahu che dice la politica israeliana non è cambiata, noi chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi, mentre quella proposta approvata da Hamas ne prevede il rilascio, mi sembra, di 10. Sembra un po' che appunto vengano poste delle nuove condizioni ogni volta per poi far alla fine della fiera fallire ogni volta i negoziati. Siamo ancora in quel gioco delle parti lì?
Non è un porre nuove condizioni, ma è un arroccarsi sulle proprie posizioni. Cioè, alla fine cosa è successo? È successo che Hamas ha approvato una versione che poi è identica della versione già approvata dallo stesso Hamas mesi fa, no? Dice vorremmo una tregua parziale, così cos'ha, e Israele mantiene la stessa posizione che quella che mantenne mesi fa, cioè vogliamo un accordo totale o andiamo avanti, no? E che è sempre quella. Poi quindi formalmente tutte e due le parti sono arroccate sulle posizioni precedenti, però cioè, il punto di ragionamento che si sta facendo Israele, cioè il governo israeliano, non è vogliamo veramente tutti gli ostaggi tutti insieme oppure vogliamo una tregua parziale, ma quanto possono o vogliono veramente andare avanti con questo piano che rischia di essere un boomerang dal punto di vista strategico per lo stesso Israele. Quindi secondo me è ancora un po' da vedere quanto veramente lo vogliono fare sta roba.
Cioè, quindi tu dici che ancora non sono state prese decisioni né in un senso né nell'altro, che si sta valutando sia una opzione che l'altra?
Secondo me l'impressione che io ho quella, no? Perché ci sono dichiarazioni fatte da fonti alte del governo, che poi in genere vuol dire che lo spina arriva direttamente da Netanyahu, che dice rimaniamo fermi sull'opzione o tutto o niente. Ieri e il giorno prima invece c'erano dichiarazioni sempre filtrate dal governo, un po' un gioco di spin che diceva Netanyahu sarebbe aperto a un accordo parziale. Cioè, secondo me, non solo c'è indecisione, però bisogna capire che quello che interessa a questo governo qui non è gli ostaggi né in un senso né nell'altro, ma capire fino a dove può spingersi a Gaza, dove il fino a dove è determinato sia dalla reazione degli americani, sia alle condizioni, diciamo, strategiche sul campo. Cioè, noi sappiamo anche che stanno provando seriamente a fare questa cosa di trovare paesi che accolgano palestinesi, però non ci riescono e ci mancherebbe altro. E secondo me il tema, diciamo, interno al governo israeliano è quello, non se quella proposta va bene o non va bene, ma cosa loro pensano di poter fare ancora a Gaza.
Ma può essere che il piano per l'occupazione venga utilizzato come spinta per fare pressione su Hamas e spingerlo a lasciare ancora dei pezzi?
Ma io non sono così sicura che, cioè, potrebbe essere, però, cioè, se Israele va avanti in questo piano per l'occupazione, e di sicuro, diciamo, per la popolazione palestinese è una tragedia, perché poi significa attaccare Gaza City, che a me risulta ancora 800.000 persone che abitano nella zona, però secondo me Hamas non dico che stappa lo champagne metaforicamente, ma quasi, no? Perché significa con una situazione in cui loro restano alla resistenza, in cui magari Israele si impelaga in una guerra di guerriglia dove muoiono tanti soldati e forse potrebbe persino vincerla Hamas, cioè mi sembra difficile, ma non è così impensabile. Ecco, e secondo me non si fa pressione su Hamas in questo modo, anzi c'è un'ala di Hamas che forse vuole questa cosa.
Sulla bilancia tra una strada e l'altra pesa anche il tema della politica interna al governo israeliano, le varie divisioni interne.
Chiaramente c'è una parte del governo, che questo è un governo che contiene persone di destra e di estrema destra, c'è una parte che non vorrebbe fare questa cosa perché c'è lo Stato, il capo di Stato Maggiore, c'è l'esercito stesso che dice che non va fatta questa cosa perché non è fisicamente fattibile, si salta in un buco nero e poi ci sono i messianici che la destra religiosa, i nazionalisti, di destra, i nazionalisti religiosi che vorrebbero a tutti i costi farla. In mezzo poi però ci sono due ortodossi che non sono dei nazionalisti religiosi, loro vogliono evitare di essere chiamati come riservisti nell'esercito. E il problema è che però se tu non richiami tutti, 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 questa invasione di massa in un territorio cioè, molto ostile non la puoi fare, no? Cioè, cioè, pensiamo tipo, cioè, come sarebbe dal punto di vista militare un'invasione? Sarebbe qualcosa tipo americani in Iraq 2006-2007, no? Al momento di massima presenza militare, qui, cioè, se tu ne vuoi uscire vivo, vuol dire che ci mandi mezzo milione di soldati, esagero, però cioè, per capire, cioè, te ne servono veramente tanti. E quindi le due cose non si tengono insieme perché o tu eviti una leva di massa, 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 o eviti di fare fai l'invasione, cioè non puoi fare tutte e due le cose.
Anna Momigliano del Corriere della Sera, intervistata da Martina Stefanoni. Suarez Sarawad di Gaza City tiene da mesi un diario, questo è il suo ultimo, per che un po' racconta diciamo, la situazione di queste ore. Per coloro a cui ancora importa, questa potrebbe essere l'ultima lettera che scrivo da Gaza City. Ci aspettiamo che Israele emetta ufficialmente i suoi ordini di evacuazione da un momento all'altro. La mia amata città è sull'orlo di una completa occupazione militare da parte dell'esercito israeliano. Il loro piano è di costringerci tutti a lasciare le nostre case e a trasferirci in tende nella parte meridionale della striscia. Non sappiamo cosa accadrà, a chi resiste. Potremo vivere i nostri ultimi giorni a Gaza City. Non dimenticatevi di me, Sara Awad, una studentessa palestinese, il cui sogno più grande è quello di terminare la laurea in letteratura inglese e diventare una giornalista professionista. Non dimentichiamo l'agente di Gaza e i suoi 2 milioni di storie di amore, dolore e perseveranza. Questa è Sara Awad da Gaza City per Arez.
C'est sur le feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Ma face et malade sont égarés. Mon plus d'âme de sentiments futurs cramés. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Tous ces morts ont dû déposer quelques fleurs. À Gaza. À Gaza. À Gaza.
Un jour de paix, un giorno di pace, Gaza. Sono i PNL. È uno stacco che è girato spesso su Radio Popolare, in esteri, nei momenti più drammatici della striscia di Gaza. Tutti i ricavi di questo brano sono destinati alle ONG che operano nella striscia. Chiudiamo questa prima parte di Pop Sera in Musica. Nella seconda parte avremo in onda in diretta l'ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. I never married, but Ohio don't remember me.
lay my head on the hood of your car. I take it too far. Lay my head on the hood of your car. I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood. Yes, I am. I'm on a blood. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. Yeah, I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am on a blood buzz.
Dopo PNL The National e chiudiamo sempre come sempre con la sigla di Popsera e poi noi ci sentiamo subito dopo il giornale di Popolare Network. Buon ascolto. We'll be right back. 19:47 minuti. Solo per ricordarvi Summertime, subito dopo il giornale delle 7:30 del mattino. Questa settimana a cura di Andrea Monti. Qui nella versione di Miles Davis. Avete sentito la notizia nel giornale di Popolare Network, nuova stretta per i richiedenti d'asilo, il governo ha deciso di estendere le cosiddette procedure accelerate di frontiera a una nuova categoria di persone, quelle che al momento di formalizzare la domanda di protezione dichiarano di essere venuti in Italia per ragioni economiche. Alessandro Braga ha intervistato Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà Ufficio Rifugiati.
Qui non parliamo di una nuova normativa, ma di un'applicazione di una normativa esistente. Ora, come chiunque comprende, è ovvio che la normativa esistente prevede che se la persona abbia un obbligo di dire quali sono le motivazioni per le quali chiede asilo e se non ha motivazioni, dice cose apparentemente del tutto estranee, no? Alla richiesta di protezione, la domanda può essere subito considerata manifestamente infondata e dunque essere esaminata con procedura accelerata. E quindi apparentemente tutto sarebbe corretto, se non fosse per il fatto che si tratta in realtà dell'ennesimo, diciamo, trucchetto, per così dire, perché bisogna anche, la norma anche dice che il setting in cui tutto questo avviene deve essere adeguato, ci deve essere un interprete, una chiara comprensione della persona, ci deve essere appunto una reale, diciamo, comprensione se la persona non ha nulla da dire oppure in realtà cerca di dire qualcosa di diverso. Per esempio alla domanda di un poliziotto, ma sei venuto per lavorare? Così, magari detta così in maniera molto, ma chiunque risponderà sì, sono venuto per lavorare, non sono mica venuto per farvi mantenere. Ed ecco che in questo modo molto banale, anche molto così apparentemente così sciocco, no? Si attua questo trucco per poter poi instradare la domanda in una procedura apparentemente, appunto, come domanda diciamo manifestamente infondata, quando non lo è affatto. Quello che colpisce queste circolari è la, devo dire, anche questa miseria culturale, questa modalità ossessiva del Ministero dell'Interno per cercare sempre di instradare tutte le domande in procedure accelerate, evitare procedure ordinarie con maggiori garanzie. È una vera e propria ossessione.
In pratica un tentativo di rendere straordinarie le pratiche non ordinarie e fare in modo che i migranti vengano rimpatriati più velocemente.
sì, ormai l'ossessione in questi anni è che tutto deve diventare immediato, accelerato, ovvero sostanzialmente sommario, perché questo dà meno garanzie alla persona, perché i ricorsi non hanno effetto sospensivo, cioè anche appunto delle normative di per sé non irragionevoli come quella che ho appena citato, che appunto prevede che effettivamente se la persona non ha niente da dire la domanda venga esaminata appunto con in procedura accelerata, vengono nella prassi distorte per arrivare all'unico risultato che si cerca in tutti i casi di conseguire, cioè che tutto sia accelerato e quindi con meno garanzie.
Gianfranco Schiavone, intervistato da Alessandro Braga. Damon Albarn insieme con Tony Allen, che è stato il batterista di Fela Kuti, hanno scritto questa canzone per i rifugiati che non sono morti prima di raggiungere Lampedusa. Si chiama Go Back. And I run away. What am I gonna do with you if you go back? You're a runaway. What am I gonna do with you if you go back? And when the harbor master tries to switch off the light. Vediamo se abbiamo al telefono l'ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini. Vediamo. Pronto?
Pronto, sì. Adesso sento, non sentivo niente.
Benissimo. Un secondo solo. Grazie.
Sì.
Ecco, dicevo che questo brano di Damon Albarn, Tony Allen, è un omaggio ai migranti morti prima di sbarcare a Lampedusa. Giusy Nicolini, ex sindaca di Lampedusa, io partirei in questa nostra intervista anche per raccontare un po' come cos'è diventata la sua isola, con un commento di una notizia uscita poco fa, poche ore fa. È stata dichiarata la morte cerebrale per la bambina di 6 anni originaria della Guinea. Si era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dei bambini di Palermo dopo la traversata insieme alla madre dalle coste africane fino a Lampedusa, un po' quello che cantava Damon Albarn con Tony Allen.
Sì, purtroppo non è una novità, nel senso che sono decenni che Lampedusa è al centro di questa che è la più grande tragedia, una delle più grandi tragedie del nostro tempo, che dura da oltre 30 anni. Mi rendo conto che oggi le guerre, quella dell'Ucraina e quella ancora più sconvolgente di Gaza, mettono in secondo piano questo stillicidio continuo che invece c'è in mare. Però i numeri di queste stragi sono quelle di una guerra, sono uguali a quelle di una guerra. Siamo arrivati a contare dal 2013, da quando, dopo il naufragio, il grande naufragio di Lampedusa, quello dei 368 morti, si disse mai più, mai più, mai più morti nel Mediterraneo, e invece da allora ad oggi sono più di 30.000 i morti che abbiamo contato. Quindi è quando Papa Francesco, prima del naufragio del 3 ottobre, venne a Lampedusa per il suo primo viaggio pastorale, era luglio del 2013, e disse come potevo non venire qui quando ho saputo che in mare ci sono quasi 20.000 morti. Quindi diciamo, sono numeri ormai di una guerra. E però insieme a questo credo che sia cresciuta purtroppo la sua fazione all'orrore da parte dell'opinione pubblica, perché poi questi naufragi rivelano storie raccapriccianti, portano a galla appunto la situazione tremenda da cui fuggono queste persone, il modo disumano in cui vengono trattenuti nei lager della Libia, questo viaggio disperato, altro che viaggio della speranza, questo disperato viaggio su questi barconi che molto spesso naufragano, e sono donne, uomini, bambini, minori. Non credo che oggi sia necessario e importante alzare la voce, perché per combattere appunto la sua fazione, l'indifferenza, la distanza che si è creata rispetto a questo tema. Se questo succede a Lampedusa, che è il posto che riceve i morti e quindi che ha una responsabilità maggiore, un conto è guardare queste tragedie attraverso la televisione, un conto è essere qui e riceverli questi morti, no? Eppure stavolta nessuna commemorazione, anzi la festa di Ferragosto a pochi passi dalle bare, quindi tanta amarezza da parte mia.
A proposito del Papa, lui ha visto veramente molto lontano, lei l'ha citato quando è morto a Pasquetta, Papa Francesco disse: Signore, chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo, Padre, perdono per chi si è accomodato, si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore. Un messaggio fortissimo, aveva visto bene. Sì.
Sì, fortissimo. Poi c'era tutto un passaggio sul principio di responsabilità, perché poi è su questo che dovremmo anche riflettere. Le chiamiamo vittime del mare, quando invece sono vittime delle politiche di respingimento. Abbiamo ascoltato la Meloni contrita accusare di queste morti i criminali che trafficano in esseri umani e che insomma organizzano questi viaggi della speranza, ma in realtà finché non c'è un modo legale, regolare, legittimo e sicuro per partire da questi luoghi, che spesso sono luoghi attraversati da guerre, terrorismo, resi invivibili dai cambiamenti climatici, dalla povertà, eccetera, se non c'è un'alternativa alle organizzazioni criminali, si delega a loro, lucidamente si delega alle organizzazioni criminali il potere di decidere quanti farli venire, quando farli venire, come farli viaggiare, ammassati come bestie, stipati nelle stive, che poi hanno tanti modi per morire su queste barche, non è solo, non muoiono soltanto quando se la barca affonda, muoiono asfissiati nelle stive, muoiono per le ustioni riportate a bordo, muoiono in tanti modi, a volte anche uccisi, buttati in acqua quando la barca rischia di ribaltarsi perché è troppo piena, muoiono in tanti modi. Dunque, bisogna fare chiarezza su questo, e poi bisognerebbe fare chiarezza sui metodi, no, che poi si mettono in campo. Se è vero che sono le organizzazioni criminali responsabili di queste morti, allora dovrebbe spiegare la Meloni perché ha rimandato indietro uno dei più pericolosi criminali libici, riaccompagnandolo a casa con un volo di Stato.
Al-Masri.
Esatto. Se è vero che queste persone si mettono in mare a rischio della propria vita, allora dovrebbe spiegare la Meloni, Piantedosi e tutta la congrega perché fanno la guerra alle ONG, a chi fa soccorso umanitario in mare, aiutando e sostenendo le istituzioni che poi sono la Guardia Costiera di Lampedusa, parliamoci chiaro, cioè non la Guardia di Finanza, insomma le motovedette di Lampedusa che fanno i soccorsi in mare, chi li fa? Cioè in nome di tutta l'Europa, qua ci sono le motovedette di Lampedusa, no? Non c'è un presidio strutturato, organizzato di soccorso in mare, e che dovrebbe esserci a livello europeo, no? Qualcosa simile all'operazione Mare Nostrum che lanciò il Presidente del Consiglio Letta subito dopo il naufragio, il grande naufragio di Lampedusa. Quindi se tu combatti le ONG, fai in modo che le navi delle ONG siano il più lontano possibile dalle zone di pericolo, mandandole in porti dopo ogni soccorso, in porti lontanissimi dal Mediterraneo centrale. Se sequestri, metti sotto sequestro, fermo amministrativo, l'aereo di Sea-Watch che viene utilizzato proprio per monitorare il mare e segnalare le situazioni di pericolo che sono in mare e che nessun altro vede, tu li stai facendo morire. Tu preferisci che arrivino morti piuttosto che vivi. Questa è la drammatica conseguenza di tutte queste politiche messe in campo. Mi sembra che siano i fatti a parlare.
Molto chiaro. Parliamo della sua isola. Ieri una intervista sulla stampa di Torino, hanno loro scelto un titolo molto forte: la mia isola non la riconosco più. Perché?
Sì, lo dicevo all'inizio,
sì.
Perché appunto chi è vicino, no? Chi è, cioè, questi morti sono il nostro prossimo, non siamo i milanesi che guardano il TG e apprendono dell'ennesimo naufragio e dicono poverini, ci dispiace. Noi qui facciamo i conti con questo dramma da sempre, e generalmente trattiamo questi morti come se fossero nostri, anche perché è un'isola popolata da pescatori, e peraltro la morte in mare è vissuta, diciamo, con maggiore compassione, no?
C'è stato un episodio che l'ha spinta a questa affermazione?
Quando ho visto che, non, che stavolta non si è fatta neppure una commemorazione e che non si è trovata una soluzione per... Io lo capisco che questa è un'isola turistica e che questi disgraziati sono morti giusto poco prima di Ferragosto, quasi no, a rovinare la festa. Però potevano esserci delle soluzioni, no? Fare in modo che venissero seppelliti prima, fare in modo che si spostasse il sito della festa, perché la festa era proprio lì accanto al cimitero dove ancora giacevano queste 21 bare tutte in fila. Non so se rendo chiara l'idea. Questo non sarebbe mai successo in altri tempi a Lampedusa. E per me significa che questo clima che viene determinato da tante cose, dalle politiche messe in atto, è un clima che si respira, diciamo, la guerra ai migranti è diventata una priorità assoluta in questi anni, diciamo, con questo governo che io ho definito uno dei più crudeli sotto questo profilo della storia, perché se mettiamo in fila le cose che hanno fatto e fanno, alla fine viene un quadro devastante. E loro lo sanno bene, no? Lo sanno bene, tant'è vero che da Cutro in poi si adoperano per nascondere le bare, per non mostrarle, le sparpagliano in giro in maniera da non mostrarle tutte insieme, perché io ripeto sempre, ricordo il naufragio del 3 ottobre, scatenò un'ondata emotiva fortissima, l'immagine delle 368 bare tutte in fila che sono entrate nelle case non solo degli italiani, ma qui erano arrivate le TV da ogni parte del mondo. Perché vede, parliamo di numeri, abbiamo detto dal 2014 ad oggi sono 32.000, 33.000 i morti in mare, ma se rimangono sommersi dal mare, se non hanno un nome, se nessuno li piange, se nessuno li vede, queste morti è come se non esistessero, così come se tu lasci la mamma. Avete saputo che una delle sopravvissute è una donna che ha perso il marito con la bambina in questo ultimo naufragio. Tu porti via la bara bianca della bambina, quella del marito, insieme ad altre 8 bare, e lasci la donna a Lampedusa, la mamma a Lampedusa. La trovo un'operazione di una estrema crudeltà, però mi rendo conto che se qualche TV a Porta Empedocle o anche a Lampedusa avessero mostrato il dolore di questa donna che si piega sulla bara bianca della figlioletta, forse avrebbe suscitato anche il nostro dolore, no? Mentre se non la vediamo, se non vediamo le lacrime di quella donna, di quella mamma, se non vediamo quel dolore, quel dolore è come se non ci fosse, come se non esistesse, e comunque non ci appartiene. E quindi io, non solo io, stiamo osservando che cercano di nascondere, di mostrare meno immagini possibili, di ridimensionare le tragedie, spedendo le bare a poco e evitando di dare l'idea della realtà, cioè che si tratta di una tragedia enorme, enorme, in cui muoiono persone come noi e non vite a perdere. E in questo io so che Lampedusa ha sempre fatto la differenza sia nell'accogliere i vivi che nell'accogliere i morti, perché anche nell'accogliere i morti e nel modo in cui trattiamo i morti raccontiamo il nostro grado di civiltà, no? Seppellendo i morti, quei morti, riconosciamo la loro dignità umana. Se invece li trattiamo come, non come casse da morto, ma come contenitori di chissà cosa, abbiamo spersonalizzato ulteriormente queste vite, capito? E questo, la spersonalizzazione, la disumanizzazione è alla base dell'attecchimento poi delle politiche propagandistiche anti-migranti. Quindi bisogna ribaltare queste logiche e cercare di riportare le cose al loro posto.
Ecco, lei dice non riconosco la mia isola, però noi leggiamo che comunque a Lampedusa ci sono associazioni, ci sono volontari, c'è anche una rete di persone, di donne e uomini, giovani, meno giovani, che fanno la loro parte.
Sì, ma infatti non è Lampedusa, sì. Non è una, come dire, non è né un pezzo di un paradiso né l'inferno, cioè ci sono di tutto, ci sono anche razzisti come dappertutto, no? Non è diciamo, non bisogna avere una visione
o nero bianco, sì, sì.
Esatto, questo è banale da dire, però insomma lo ricordo.
No, volevo spendere qualche parola per chi si dà da fare, ecco.
Sì, 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 no, ma per carità. E io da sindaca ho profuso tantissimo impegno nel combattere l'emergenzialità con cui veniva gestita tutta la partita degli sbarchi e dell'accoglienza, proprio perché non entrasse in conflitto con la quotidianità dei residenti, dei lampedusani e con la vocazione turistica del territorio. Quindi, anzi, Lampedusa è la dimostrazione che si può fare accoglienza, pur essendo una località turistica abbastanza vivace, con numeri che sono sempre in crescita, no? Quelli del turismo, quindi è un esempio positivo che, come dire, che può contrastare, no? Le paure che invece generalmente esistono, no? In molti territori che si sono rifiutati di accogliere anche piccoli gruppi per la paura di perdere, no? La sicurezza, la tranquillità, la pace. Quindi da questo punto di vista Lampedusa è stata un esempio. Dico però soltanto che se persino Lampedusa si anestetizza rispetto alle tragedie, allora il resto del paese, il resto del mondo, i luoghi appunto dove non si vedono i segni delle torture, delle violenze, non si incontrano le persone, non si vedono gli sbarchi, figuriamoci lì a che livelli può arrivare l'indifferenza. Dico questo, dico che è preoccupante rendersi conto che il clima in atto in questo momento, che viene alimentato chiaramente dalle politiche e dalle scelte governative, possa determinare dei cambiamenti anche in luoghi come Lampedusa. Dico questo.
Ieri, proprio ieri, sindaco Mannino ha chiesto al presidente Mattarella di sostenere la candidatura di Lampedusa a patrimonio culturale immateriale per la sua cultura di accoglienza. Gli chiedo se lei si sente ancora rappresentata da questo tipo di iniziativa.
Ma sicuramente non mi sento rappresentata dal sindaco e tantomeno dal vice sindaco leghista.
Sì, sì, no, parliamo dell'iniziativa.
Per cui, sì. Beh, l'iniziativa, appunto, l'iniziativa se parte da un'amministrazione in cui la Lega è presente, presente, è stata presente, voglio dire, anche con azioni anti-migranti fortissime, cioè con questo vice sindaco si è sdraiato per impedire lungo il percorso dei pullman che portano i migranti al centro per impedire il passaggio, cioè, ha fatto azioni, ha continuamente attraverso video che poi venivano condivisi dai social di Salvini, raccontato un'isola che non c'era, che non c'è, perché l'isola invasa dai migranti non c'è mai stata, tranne molto recentemente nel 2023, nel settembre 2023, grazie all'accordo fatto con la Tunisia, quando in Tunisia non hanno visto arrivare i soldi che gli avevano promesso dall'Europa, ha spedito la bomba umana e sono arrivate 7.000 persone in un giorno, in una settimana ne sono arrivate 12.000, cioè, e in quel caso erano chiaramente sdraiati fuori perché non potevano entrare tutti al centro d'accoglienza, quindi diciamo bisogna essere coerenti con tutta una serie di posizioni e di fatti, e questo dico, semplicemente questo.
Sindaca, la ringrazio per questa chiacchierata.
Di niente, ringrazio a voi.
Grazie, buona serata. Grazie.
Buona serata.
Grazie. Allora, l'ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini.
Marvin, he was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain, he opened up our mind. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will.
Con l'intervista all'ex sindaca di Lampedusa, Giusy Nicolini, finisce questa puntata, almeno dal punto di vista degli argomenti. La prima parte era dedicata all'Ucraina, la seconda parte alla striscia di Gaza, la terza ai migranti e all'isola di Lampedusa. Però anche la musica parla, la musica è politica. E da questo punto di vista Bruce Springsteen è sempre in prima linea.
It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love it lifted us higher and higher. Keep it up and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Forevermore. Wanna be some sweet sounds
I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift.
L'omaggio di Bruce Springsteen all'epopea della Motown. E chiudiamo con Elizabeth Frazier. Teardrop. Thank you. Eccoci alla fine, a tutti un caro saluto da Shawky. Pop Sera torna domani alle 18:30.